Welcome to the Powering Potential with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work.
Ciao a tutti e benvenuti al nostro podcast intitolato CEO, The Person Behind the Role. Io sono Davide Maccagni, Country Director di Robert Walters Italia, e l'obiettivo di questo podcast è esplorare insieme e comprendere insieme al nostro ospite quella che è la storia della persona dietro a un ruolo così importante come quello di CEO. Parleremo dunque di quelle che sono le sfide, le ambizioni e le prospettive di quello che è e quello che probabilmente sarà il CEO del futuro. Per questo motivo oggi, con grande piacere, do il benvenuto qui con noi a Gianluca Di Tondo, CEO del gruppo Barilla. Benvenuto Gianluca e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie a te per avermi invitato, è un piacere essere qui.
Molto bene. E come anticipato appunto nella intro, l'obiettivo è un po' conoscerci e conoscerti un po' meglio, quindi capire un po' quella che è la persona che si cela dietro questo ruolo molto importante che ricopri. Quindi abbiamo preparato insieme una serie di domande per te. Se sei pronto ad iniziare, possiamo procedere.
Vai.
Come hai iniziato la tua carriera e come sei arrivato a ricoprire il ruolo di CEO oggi nel gruppo Barilla?
Allora, come ho iniziato la mia carriera? Io mi sono sempre definito una persona fortunata perché ho sempre avuto le idee abbastanza chiare. Io da quando ho finito il liceo sapevo che volevo fare marketing, quindi ho fatto ai miei tempi la Bocconi perché al tempo era l'unica università che aveva una specializzazione in marketing. Finisco l'università e vado in America per fare un master slash un sabbatico e poi attraverso l'ufficio placement della Bocconi entro in Heineken Italia come intern, quindi come stagista. Entro perché io avevo fatto una tesi sui centri media. All'epoca il media stava uscendo dalle agenzie cosiddette a servizio completo per diventare una cosa di autonoma. Quindi io entro come stagista in un team che si era appena costituito, media ed eventi. E da lì, diciamo, inizio a fare la mia carriera da marketeer prima. Io sono entrato pensando, starò un paio di anni, poi mi sposto da un'altra parte, eccetera. Ci sono stato 24 anni, mi sono innamorato dell'azienda, della birra, e quindi ho fatto tutti i vari passaggi, quindi sono entrato poi a tempo indeterminato come junior brand manager, group brand manager, ho fatto un'esperienza di vendita, poi sono diventato direttore marketing di Heineken Italia e poi sono passato ad Amsterdam come Global Brand Director di Heineken, quindi dell'Heineken Brand per il mondo, e sono rimasto ad Amsterdam fondamentalmente 10 anni. Quando a un certo punto nel 2017 Heineken entra con le sponsorizzazioni nella Formula 1, il fatto che ci sia un italiano a capo del marketing dell'Heineken Brand è una cosa che crea abbastanza sorpresa e stupore, e quindi tutta una serie di aziende italiane mi contattano per capire il caso Heineken, eccetera, eccetera, e a un certo punto anche la Barilla. Io ti rendo noto che fino a quel punto io non ho mai fatto colloqui.
Nel senso, wow.
Ho sempre incontrato Ed Hunters, perché ritenevo fosse parte del mio,
certo,
percorso professionale, ma non sono mai andato a incontrare nessuna azienda perché non ero interessato. Ero convinto che anche in Barilla la cosa fosse: ti presento il caso Heineken, eccetera, eccetera, conosci tre fratelli Barilla, evidentemente ci piacciamo, e da lì ci siamo tenuti in contatto. È arrivata una proposta che non mi sarei aspettato, quella di entrare nel gruppo come CMO, e in quel momento un'altra cosa stava succedendo nel mondo Heineken, è che il CEO con cui io sono cresciuto era arrivato alla fine del suo term, quindi ci sarebbe stato un cambio, e quindi questa cosa mi ha fatto venire la voglia di dire ok, proviamo a mettersi in gioco, passiamo da questa parte. Quindi nel 2020 sono entrato in Barilla e all'inizio di quest'anno poi sono passato da CMO a CEO.
Beh, insomma, complimenti, sicuramente un percorso molto molto interessante. Mi ha fatto tra l'altro sorridere quando mi raccontavi della tua partenza dicendo 2 o 3 anni cambio, no? Perché è un qualcosa che succede molto spesso, no? A dire ma sì, questo inizio a farlo e poi tra un po' comunque prendo un'altra strada perché non sono sicuro che non è la mia, no? E nella mia esperienza di vita mi è successo con le Dunting, quindi ti capisco abbastanza bene, e quindi no, mi ha fatto sicuramente sorridere e grazie per averlo condiviso. E c'è qualcosa che, diciamo, in questo percorso avresti fatto in un modo diverso?
Ma sai, questa è una cosa a cui ho pensato tante volte, no? È ovvio che quando guardi indietro la tua carriera ti rendi conto che hai fatto degli errori, come tutti, però onestamente ho tutti gli errori che ho fatto mi hanno portato delle lezioni che mi sono servite, quindi da cui ho imparato, o non ho una cosa che mi abbia mai detto, mai fatto dire avrei dovuto fare una cosa diversa o se tornassi indietro in quel momento farei diversamente. Quindi è una domanda che mi sono fatto spesso anch'io e alla fine mi sono risposto, sai che c'è? No.
Ah, bene.
Sono contento della mia carriera, di come sono andate le cose, delle cose che ho gestito nel corso della mia vita. Ci sono stati momenti in cui ho pensato forse sarei io che dovrei pagare per fare sta roba e non viceversa. Quindi cioè, no, sono molto soddisfatto, devo dire.
Bello, bello, beh, assolutamente. E ti andrebbe di raccontarci una storia che secondo te ha influenzato in un modo molto particolare la tua leadership o comunque la tua visione in generale, no? Dell'azienda, dello sviluppo, del futuro dell'azienda, insomma.
Allora, ho due aneddoti. Uno che uso spesso con le persone che incontro, che entrano in azienda, che riguarda, tu non saprai mai, fino a che non ti ci troverai, qual è il momento e la cosa che può dare una svolta alla tua carriera, soprattutto all'inizio, no? Io sono fondamentalmente convinto che allora io entro in Heineken Italia come stagista, come ci siamo detti, lavoro nel media ed eventi e diciamo un mese e mezzo dopo che sono in azienda facciamo una presentazione all'amministratore delegato di Heineken Italia. 1998, inizio 1998, si inizia a presentare da PC, si passa alla vecchia tecnologia dei lucidi, quindi c'è un videoproiettore nella sala consiglio, ci si collega ai PC e niente succede. Non parte la cosa, i miei capi non riescono. Io sono sempre stato abbastanza bravino con la tecnologia, quindi collego la cosa, parte e funziona. Un mese dopo c'è una presentazione con il direttore Europa di Heineken, quindi l'amministratore delegato con la prima linea, stessa cosa, il PC non funziona e lui senza battere ciglio non chiede dell'IT, chiede di me. Mandatemi il ragazzo del marketing che sicuramente lo fa partire. Io salgo e lo faccio partire. E questa cosa, io sono convinto, questa piccola stupida cosa ha cambiato la traiettoria, nel senso che poi mi ha chiesto di aiutarlo con PowerPoint, insomma io avrei dovuto fare uno stage di 6 mesi, dopo 3 mesi vengo assunto e comincio la mia carriera, no? Quindi non c'è niente di piccolo, banale o poco importante, perché potrebbe invece quella essere la cosa fondamentale della tua carriera. E l'altra cosa invece è stato, io sono sempre stato abbastanza fortunato con tutte le persone a cui ho riportato, c'è solo un caso di un'esperienza che non mi è piaciuta particolarmente, perché avevo un capo che era molto un micromanager e quindi questa cosa mi ha fatto proprio capire che A è una cosa che io non tollero e B è una cosa che non avrei mai fatto a qualcun altro. Quindi ho imparato da quell'esperienza come dare le indicazioni, ma non dirti cosa devi fare, perché io ti do gli obiettivi, ti do il tempo, il budget, eccetera, però se ti ho scelto per quell'incarico o per quel progetto, mi aspetto che poi il progetto venga fatto da te, non sa a me doverti dire costantemente che cosa devi fare. Quindi io metto di solito dei checkpoint per verificare che le cose si muovano ma non ho l'ansia di sapere tutto quello che sta succedendo. E mi rendo conto di quanto questo approccio è diverso a volte rispetto ad altre persone, anche nella mia vita precedente, magari miei pari livello, che mi chiedevano: ma di questa roba tu sai questo, dico: no, non ne so nulla. Come non ne sai nulla? Non ne so nulla perché non lo gestisco io, lo sta gestendo la mia persona, ci vediamo tra 2 settimane, facciamo il punto, non è il mio compito andare a questo livello di dettaglio perché non mi interessa. E questa cosa è tuttora una cosa che penso contraddistingua il mio modo di guidare le persone.
Come si suol dire, no? È il grande argomento della delega, no? Che è un tema molto molto difficile. Tra l'altro si connette piuttosto bene alla prossima domanda che ti farò, che molto è Dunting style, quindi ti ci ritroverai in qualche modo, e io mi sento particolarmente a mio agio, nel senso che quello che ti volevo chiedere so che è difficile, ma di descrivere in poche parole il tuo stile di leadership. Sicuramente partirei da delega, visto e considerato quello che mi hai appena detto, no?
Allora, diciamo che è una componente di delega, perché se te devo mettere sotto parola è trust, sì. Da fiducia. Cioè io scelgo le mie persone e do fiducia, perché se ti ho scelto per questa cosa sono convinto che tu lo possa fare, no? Quindi per me la fiducia, ed è la stessa cosa nel rapporto con i miei colleghi, con tutte le altre persone. Devo dire che su questo sono stato, probabilmente avevo già una mia predisposizione, ma sono cresciuto in un'azienda come Heineken, dove io ho lasciato pochissimi colleghi, tantissimi amici, nessun nemico. Heineken è un'azienda dove non ti guardi mai le spalle, non hai, quindi è un ambiente che sviluppa il tema della fiducia reciproca, perché essendo un'azienda olandese crede fondamentalmente nel valore del gruppo più che del singolo individuo, no? Quindi questa cosa per me è molto molto importante, e sono contento di averla ritrovata in Barilla, che è dove è la stessa identica cultura. La seconda cosa è visione, nel senso che io ritengo di essere sempre stato molto bravo a sapere dove volevo andare personalmente e dove volevo portare le marche, il business che mi è stato assegnato, tanto che faccio molta fatica a operare se non c'è una chiarezza di questo senso di direzione, no? Tanto che appena ho preso il comando del gruppo, abbiamo iniziato a lavorare a un piano a 10 anni per dare al gruppo Barilla un chiaro senso di direzione, e qui staccarci da quello che è il day to day e quello che è il target a quella che è davvero una vision. Quindi magari un obiettivo che non verrà raggiunto esattamente come l'abbiamo disegnato, ma l'importante è che ti abbia permesso di spostarti nella direzione giusta. E l'ultima cosa è la passione. Io sono stato, sono, sarò per tutta la vita un marketeer per passione. Non sto scherzando quando ti dico che per la maggior parte del mio tempo non mi sono accorto di lavorare, perché ho fatto tutta una serie di cose e faccio tutta una serie di cose che mi piacciono e che mi riempiono la giornata, e mi muove proprio questa passione nel far succedere certe cose, no? Quindi l'idea di accompagnare un'azienda straordinaria come Barilla per poterla fare crescere sempre di più e farla diventare da una straordinaria realtà italiana e una grande realtà internazionale, farla diventare una grande realtà multinazionale, è una cosa che mi dà una grandissima energia, perché è proprio questo desiderio, questa passione nel far succedere qualcosa di importante.
Certo, beh, anche questo potremmo collegarlo, diciamo, alla domanda successiva, che sono le competenze, no? Cioè, oggi, se dovessi prenderne alcune che ci devono essere assolutamente all'interno di ruolo di amministratore delegato, quale scegliereste come fondamentali?
Allora, partirei davvero dalla visione, perché secondo me se tu sei quello dietro il volante devi sapere bene dove vuoi andare, no? Dove stai portando la macchina. Altro penso sia la capacità di articolare la tua visione in modo che tutti la possano comprendere. E quando dico tutti, intendo nel mio caso a partire dalla famiglia, il board, quindi sia verso l'alto che verso il basso, fino ad arrivare all'ultimo impiegato o all'ultimo operaio. Quindi, se necessario, cambiare la modalità di articolare il concetto della visione per adattarti alla platea, ma fare in modo che questa cosa venga capita in modo molto, molto chiaro, e poi fare da esempio. Secondo me è fondamentale che la gente possa guardare a te e dire: non c'è mai una volta che fa qualcosa di diverso rispetto a quello che ha detto, o che chiede a noi di fare cose che non è disponibile a fare lui per primo, no? Alla fine il CEO è una figura di rappresentanza anche interna, cioè la gente guarda a te perché si rende conto che vorrebbe avere da te un'ispirazione, una direzione, e quindi è molto importante che tu sia sempre consapevole del ruolo che ricopri.
Certo. E tu hai visto evolversi, secondo me, in un modo pazzesco, no? Proprio per tua esperienza diretta, un po' per le persone con cui hai lavorato, il tuo ruolo, no? Il ruolo di CEO nel corso degli anni. Secondo te, come sarà il ruolo del CEO nel futuro? Mettendo a fattor comune tutto quello che abbiamo già detto, no? Cioè, qual sarà la peculiarità?
Allora, se faccio un excursus storico, no? E guardo l'evoluzione davvero, passami il termine, secondo me c'è stata una democratizzazione del ruolo di CEO, no? Se vuoi, prendi il CEO degli anni 50, era l'uomo solo al comando, l'uomo forte, quello che dava le direttive, no? Il nostro dirigente, quindi dirigeva l'azienda in modo davvero dall'alto verso il basso. Oggi devi avere delle competenze anche pratiche di conoscenza dell'organizzazione, quindi di solito ti sviluppi attraverso una funzione, ma devi essere soprattutto un bravo regista di uomini, quindi devi essere in grado di gestire le risorse, soprattutto umane, che ti sono state affidate. E secondo me, per fare questo, non puoi farlo stando 8 gradini sopra gli altri. Devi avvicinarti un po' di più alla sala comando, devi essere pur nel rispetto della delega, eccetera, però devi essere parte del team, non puoi essere fuori e al di sopra di esso, no? Quindi questo, certo, secondo me è molto importante, proprio per avere la funzione di guida che devi avere.
Certo, sì, è un modo di accreditarsi che soprattutto poi le nuove generazioni vivranno sempre di più, no? Perché l'esempio, sì, è qualcosa che sempre più si richiede, e soprattutto come hai detto bene tu, non esiste più l'autorità o la gerarchia autoimposta perché hai quel titolo, no?
Quindi, esatto, assolutamente. Questo è la cosa, è anche la cosa bella, nel senso, tu devi dimostrare che tutti i giorni vali quella posizione. Non è perché, guarda, c'ho il titolo, c'ho la medaglia, quindi si fa così perché lo dico io. Magari in alcune culture ancora funziona, ma non ha lo stesso potere di: se ti spiego perché fare così è la cosa giusta da fare. Quello mobilizza l'organizzazione.
Certo, certo. E domanda più leggera invece: come ti tieni aggiornato, come ti organizzi la giornata?
Allora, come mi tengo aggiornato? Una volta ti avrei detto leggo tantissimo. Io ho la fortuna di leggere molto velocemente, quindi leggo tantissimo. Poi un anno e mezzo fa è nata la mia prima bimba e 3 settimane fa è nato il secondo bimbo, e come potrai immaginare, all'improvviso il tempo per leggere si è ridotto drammaticamente. Quindi adesso utilizzo molto i miei canali social, che ho cercato di organizzare in modo di ricevere tutta una serie di cose che mi possono interessare e possono essere utili. Sono una persona curiosa, quindi quando mi imbatto in qualcosa che stimola la mia curiosità, cerco sempre di andare a scoprire che cos'è, da dove viene, come è fatto, eccetera, e cerco di ritagliarmi dei momenti dove potermi dedicare anche a, passami il termine, l'apprendimento, no? Tendenzialmente è che nel mio caso è anche guardare un film piuttosto che guardare una serie, perché fa molto parlare, quindi mi rimane il tempo di volo, quando volo in aereo, dove cerco di staccarmi dalla quotidianità, quindi le mail eccetera, per dedicarmi ad altre cose, ho dei ritagli di tempo a casa quando i bimbi dormono. Come organizzo le mie giornate? Allora, sono molto bravo a organizzarmi, lo sono sempre stato, e ho la fortuna di avere un assistente più brava di me, quindi mi aiuta molto a filtrare le cose. Essendo non un maniaco del controllo e avendo un team di persone di cui mi fido molto, non ho la necessità di essere costantemente in riunione per essere aggiornato. Tendo a far gestire le mie persone l'agenda, nel senso, quando avete bisogno di me perché dobbiamo prendere delle decisioni o anche solo perché volete fare un brainstorming, io ci sono, non sentitevi costretti a fare una riunione alla settimana solo per farmi vedere che ci siete, so che ci siete, e quindi cerco sempre nella mia agenda di tenere dei buchi per fare le cose, nel senso, io mi faccio le presentazioni, nella mia carriera nessuno mi ha mai fatto le presentazioni. Adesso, quando abbiamo presentato anche la nuova visione e il nuovo piano strategico di Barilla, abbiamo una fantastica società di consulenze che mi ha detto: ti mettiamo giù le slide. Però, no, grazie mille, le slide me le faccio io, poi voi magari me le mettete in più.
Però giochi in casa, perché da marketer comunque è un pochettino...
È vero. Posso garantire che ce ne sono parecchi che invece anche da marketing si fanno addirittura delle pubblicità, fare delle prove straordinarie. No, per me fare una presentazione mi aiuta a ordinare le idee.
Certo.
Poi, avendo una memoria molto visiva, quando sono su un palco, cosa che mi piace molto, in realtà il mio cervello ripercorre le slide che ho fatto io. Quindi, nonostante ci sia il monitor d'appoggio, il sistema è già caricato nella mia testa, quindi quello è una cosa che mi aiuta a pensare, così come scrivere. Io ancora faccio i memo, quindi perché mettere giù la cosa mi aiuta a cristallizzare il pensiero.
Certo. Certo, bello. Tra l'altro ho preso due appunti, perché è sempre interessante, no, per me questa chiacchierata, perché poi da tutti prendi dei tip, no, particolari, e su alcuni mi sono ritrovato, su altri invece te li ruberò silenziosamente, però questo facciamo finta che non ci sia. E le tue priorità per il prossimo anno?
Allora, le priorità per il prossimo anno sono: punto numero uno, ci siamo imbarcati in una trasformazione dell'azienda da modello operativo, nel senso che Barilla è sempre stata storicamente organizzata verticalmente per regioni, però questa cosa non ha favorito la crescita più che proporzionale del business internazionale, e soprattutto non ha aiutato lo sviluppo dell'economia di scala. Quindi noi adesso abbiamo cambiato il modello operativo, quindi abbiamo mantenuto le regioni, ma abbiamo inserito anche tre categorie globali, quindi ci sono dei presidenti di categoria, dei presidenti di regioni che lavorano a matrice, con una struttura di conto economico condiviso tra queste due entità. E questo è un cambio significativo. C'è un cambio culturale all'interno dell'azienda, proprio per fare in modo che un'azienda italiana si metta nel mindset di essere un'azienda leader a livello mondiale. Quindi l'Italia rimane fondamentale, l'Italian mindset rimane fondamentale, ma il campo di gioco si allarga. E poi l'ultimo punto, che è altrettanto importante: quando tu chiedi a una persona a Barilla chi siamo noi, ti rispondevano: se sei fuori dall'azienda, se sei fuori dall'Italia, è un'azienda di pasta; o altrimenti al massimo un'azienda di cibo italiano. Noi abbiamo parecchio del nostro business che non è pasta, che non è italiano, Vasa, un brand di tutti, no? Quindi un altro grosso cambio culturale è renderci conto che noi in realtà siamo un'azienda di cibo. Siamo un'azienda di cibo che ha due grossi punti di differenza rispetto agli altri. Siamo un'azienda orgogliosamente di famiglia, e di famiglia vogliamo rimanere per le prossime generazioni, e siamo un'azienda italiana nell'anima, e gli italiani guardano il cibo in modo diverso dagli altri, no? Per noi il cibo è gusto e salute insieme, non è o l'uno o l'altro, e questa cosa è un vantaggio enorme perché genera fiducia nel consumatore. Quindi anche questa cosa adesso, risettare il mindset di tutta l'azienda e dire: è vero, a livello globale il nostro marchio principale è un marchio di pasta, ma noi siamo molto più di questo, e dobbiamo interpretare la nostra mission in chiave diversa da come l'abbiamo fatta fino ad ora.
Certo, certo. Molto bello, e secondo me è molto ispirazionale poi sentirlo, no? E effettivamente poi dà una visione generale molto, 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 molto particolare, perché poi, come dicevi tu, no? È dal consumatore che arrivano poi le sensazioni, i feeling, e lavorare su questo, sentirlo raccontare così è sicuramente molto interessante. Un CEO che ammiri particolarmente.
Allora, una cosa singolare: io non sono un consumatore seriale di business book, o di biografie, quindi ti direi molto, molto onestamente, la persona che mi ha formato, che quindi era il precedente CEO di Heineken, Jean-François Van Boxmeer, che adesso è nel supervisory board di Vodafone, perché ho avuto l'occasione di conoscerlo prima come amministratore delegato di Heineken Italia, perché è passato da lì prima di entrare nel board, e poi lavorare insieme a lui a stretto contatto dal momento in cui ho preso la responsabilità globale di Heineken. Quindi questo proprio per una questione di conoscenza personale. Poi ti potrei fare i soliti nomi noti, però da dirti che ho qualcuno, ho il poster di qualcuno in camera, no, ti direi una bugia.
Certo. No, va bene. Anzi, è molto più difficile, no? Poi ricercarlo quando non è necessariamente poi una persona di cui hai letto libri, no? Anzi, credo che sia molto più autentico. Se avessi, questa è molto divertente farla ogni volta, se avessi un tuo superpotere, quale sarebbe?
Allora, una volta ti avrei risposto senza battere ciglio: volare. Senza battere ciglio. Oggi mi rendo conto che volare non mi darebbe velocità sufficiente, quindi ti direi, e non sto scherzando, teleportarmi. Se io potessi spostarmi istantaneamente da una parte all'altra del globo, mi risolverebbe tantissimi casini.
Sì. Tra l'altro, se non sbaglio, non sei la prima persona che me lo dice, quindi...
ma penso che una delle cose, perché sai, non sembra, ma non è tanto l'andare da una parte all'altra, poi io ho sempre viaggiato tantissimo, no? Immagina nella mia vita precedente, ma il tempo di volo è comunque sempre lungo, quindi sì, certo. Poi passi molto più tempo in aria che sulla terra, no? Quindi per andare a fare un meeting, magari devi fare un meeting importante, e è vero che oggi con le tecnologie, però ci sono dei momenti in cui devi esserci fisicamente, no? Le 8 ore per arrivare là, piuttosto che sono più pesanti che magari le 4 ore di riunione che hai, no? Quindi quello immagino che a tante persone che fanno il mio lavoro cambierebbe la vita, quel potere lì.
Sì, assolutamente. E poi è più che condivisibile, insomma, visto che comunque il fattore distanza, no? Abbiamo anche imparato a riconsiderarlo in tanti modi, però però è vero che la relazione umana diretta è qualcosa che è insostituibile, fortunatamente oserei dirti, altrimenti anche, diciamo, anche il nostro ruolo farebbe molta più fatica, ti dico la verità, e quindi nella gestione dello spostamento, il timing, quello che ci si investe è tantissimo, no? Quindi,
poi c'è sempre una dimensione anche umana, personale, in tutti i ruoli, no? Io cerco di essere un papà molto presente e io dico sempre, io ho lo shift del mattino e della sera, no? Quindi io mi sveglio un po' prima, preparo le cose, sveglio mia figlia, facciamo colazione insieme e faccio il contrario poi quando arrivo a casa la sera, fino a quando andiamo a dormire. Saltare una di queste cose mi pesa. Quindi ancora una volta, se potessi istantaneamente anche solo tornare per fare quel momento lì, mi farebbe molto piacere, perché sono ancora troppo piccoli per capire che non ci sono, certo. Sto facendo un'altra cosa, no? Quindi questa è una cosa di cui non sentivo il bisogno fino a 2 anni fa. È ovvio che, essendo un cambio così straordinario della tua vita, ti impatta in modo straordinario.
Certo. Beh, insomma, complimenti anche per gestirlo in questo modo. Bene, direi che con questa risposta chiudiamo l'intervista a Gianluca, CEO del gruppo Barilla. Spero che, come me, abbiate potuto godere della sua compagnia e lo ringrazio ancora tanto per aver voluto condividere con noi tutto questo suo know-how e tutta questa sua storytelling della sua vita e delle sue esperienze. E grazie ancora e ci vediamo presto, e grazie Gianluca per aver accettato il nostro podcast, insomma.
Grazie ancora a te per avermi invitato, è stato un piacere. Ciao, arrivederci, buona giornata.
Ciao a tutti.